Allora, Marco. Perché Marco? Perché Marco è il Vangelo preferenziale del prossimo anno, dell'anno liturgico che comincia con l'Avvento, quindi sostanzialmente comincia il dicembre nostro. Il Vangelo domenicale è tendenzialmente Marco, nel senso che ogni anno c'è un Vangelo che caratterizza l'anno liturgico. Matteo, quest'anno di Catinelli, Marco, Luca. Giovanni fa i giochi perché entra in tutti i giochi, perché essendo una memoria evangelica un po' particolare, di fatto si viene presente in molte occasioni. Quindi, l'occasione che cos'è? È quella di pensare, di ascoltare il Vangelo insieme al mio bambino, e quindi quest'anno il Vangelo di Marco. Questo è l'inizio del Vangelo ed è il primo Vangelo di Marco che incontreremo nel nuovo anno liturgico, quando arriveremo a leggere Marco, perché poi si chiama una fresca cambia. Però il primo Vangelo che ascolteremo alla domenica, il Vangelo di Marco, ascolteremo questo testo, che è il principio. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Di fu Giovanni, che battezzava nel deserto, proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle piena ai fianchi, e mangiava cavalletta e miele selvatico, e proclamava: vieni dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare le ghiacce dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con Spirito Santo. Io qui sotto ho semplicemente riprodotto il commento che questo testo abbiamo fatto nella lezione di Marco, che noi abbiamo fatto nelle messe feriali, nei giorni feriali di quest'anno, quindi dove trovate qui sotto in questo commento, che mi sembra possa essere un buon spazio anche per questo testo. Però in particolare volevo sottolineare con voi alcune parole. Innanzitutto la parola inizio. E noi sottolineiamo che il nostro figlio, nostra figlia, il nostro bambino, noi stessi, da dove si parte? Inizio è una parola che di fatto nella lingua del Vangelo potrebbe anche voler dire principio. Questa parola principio nella Bibbia è importante, ed è la prima parola di tutta la Bibbia, in principio, cioè da dove comincia. E quindi potrebbe essere il cammino che noi proveremo a fare quest'anno, da dove si comincia, principio. Come parto io? Di che cosa gli parlo? Ecco. E poi la seconda parola importante è l'inizio del Vangelo. Il Vangelo è una parola della lingua greca. Vedete che c'è dentro la parola Vangelo, vedete che c'è dentro angelo? Con una V davanti, questa V davanti quello di Dio buono. E Angelo è quello che dà una notizia. E quindi il Vangelo è una parola che vuol dire buona notizia. Allora, da dove comincia la buona notizia? Allora io penso sempre ai figli, ai bambini, ai nostri figli, ai miei figli, a queste persone, come sono fatti i bambini, e che però io vorrei prendere per mano, insomma, consolarli. Da dove comincia la buona notizia? Io ti dovevo dare una buona notizia. Questo a me sembra molto importante per definire anche il segno e il ruolo di ogni maternità e paternità, anche proprio della maternità e della paternità fisiologica, fisica. E in ogni caso di ogni relazione importante. Quindi da dove comincia la buona notizia. Ecco, allora la buona notizia, come dice, dice lui, è l'Angelo di Gesù. Quindi la buona notizia che io ho da darti è la storia di una persona, non so dirti se è veramente esistito o se è una chiave, però in ogni caso è questa persona, può essere reale come un personaggio storico, potrebbe forse anche essere tutto inventato, io non te lo so dire. Quindi è una bella storia che io ti voglio raccontare. Non come una preoccupazione di dire questo è vero, questo è falso, questo è una bella storia. Quindi, perché i più piccoli dei figli, storie e fiabe sono molto vicine. Quindi ti racconto una storia buona, una vicenda buona. Questa facilità del raccontare la notizia buona è importantissima per la fede ed è importantissimo per il rapporto tra le generazioni. Cioè noi siamo qui questa sera perché in qualche modo, anche confusamente, ma qualcuno si è dato delle notizie buone che ci hanno in qualche modo preso, o che ci stanno prendendo, perché non ci hanno preso, però ci stiamo seguendo. Devo dirci una buona cosa. In un film di cui non mi si ricorda assolutamente il titolo, si parlava di una realtà perduta di schiavismo, che portavano dei negri verso la schiavitù nell'America del Nord. Però li avevano tutti legati con una stessa catena, in maniera che se succedeva che c'era un'istruzione, buttavano in giro a me, l'avevano legata un po' bene, li annullavano tutti, e c'erano due schiavi, erano più molto bravi. E uno di loro però aveva conosciuto questo libretto, e dopo che sono tutti, ma sai, c'era una cosa di due, ecco, una buona notizia da dare. Perché insisterei per dirlo? Perché il grande rischio è che anche volendo, se Dio mai ti sentisse, di dare a loro la vita cristiana, il grande rischio qual è? È che viviamo sempre delle regole. Chi dice una notizia non è una regola, è una notizia. E siccome il Vangelo vuol dire una notizia buona, ecco, la scommessa della trasmissione del Vangelo è che se tu gli dai una buona notizia e lui se ne innamora o lei se ne innamora, questo può promuovere in lei un certo desiderio. Ma se è una regola, una costrizione, oppure la minaccia, cioè, se si è la regola sei premiato, ma se non sei la regola sei punito, fino all'interno, si salta fino all'interno, è una cosa tremenda. Ce n'è già abbastanza qui, dobbiamo farne ancora una più, però. Quindi il nostro desiderio, il nostro compito è di dare ai nostri figli buona notizia. La buona notizia per questo libro del Vangelo si raccoglie in una persona, in questo momento, che si chiama Gesù. Io anche nella cosa che ho scritto sotto faccio una lode al fatto che quando hanno scritto le testi del Vangelo hanno detto inizio del Vangelo di Gesù, virgola, Cristo, virgola, Cristo, virgola, figlio di Dio. Quindi la prima cosa che si deve dire è che lui è una persona come noi, Gesù, come il bisnonno, il trisnonno, il figlio di Pietro, come Napoleone, come Giulio, come Brandi, Gesù, un uomo, in tutti i sensi un uomo. Per cui la virgola è importante, perché sennò noi siamo vicini di tutto di Gesù Cristo. No, ma non sono preso per niente, perché Gesù è un ometto. Cristo, come si scoprirà piano piano, è Dio. E qui c'è il preannuncio, figlio di Dio. Quindi, in realtà, Dio è Gesù Cristo, è come se tu ti buttassi in uno spazio piccolo, sotto c'è un burrone, perché sono due cose completamente contrastanti. Da un'altra parte c'è l'uomo, l'umanità, la nostra umanità, e dall'altra c'è Dio. Se c'è, è lontanissimo. Allora, non va bene a mettere la virgola, perché tutta la scommessa del Vangelo è che questo Gesù, un uomo come noi, sia Dio. Questa cosa urgente bisogna che nel segreto nostro noi la fissiamo a lui, a Margherita, a Filippo, ad Angela. Direi che parliamo di una passione interessante, perché questo qui è un esito finale. Nel Vangelo di Marco lo metto all'inizio, ti dico che la scommessa è questa. Il gioco di tutti, il contributo di tutti è di questo qui, con quello che è e quello che ha detto e ha fatto, è Dio. Non è un Dio nelle nuvole, non è un Dio di filosofia, è una persona in mezzo a noi. Questo qua infatti è un dato molto importante, dobbiamo cercare, io mi sono ancora lontanissimo, ma dobbiamo con tutte le nostre forze cercare di concentrarle, perché Dio non va cercato in alto, ma va cercato qui, nella realtà della vita. Ecco, qui adesso sentirei il desiderio di dire una cosa, insomma, che voi sapete. Cioè, che la religione è sempre un tentativo di andare in alto, perché Dio è in alto. Quindi se fai i fioretti, se dici il rosario, se fai la donna di San Luca, se non grati nessuno alle ragazze, vai su. E su c'è Dio. Però invece questa storia speciale non è la storia del nostro andare in su. Ma è la memoria, la cronaca del suo divino venire in giù. Quindi il Dio non lo trovi andando fuori, della nostra storia dell'umanità. E qui lo trovi qui. Questo è molto importante. Anche queste cose che successe da un po' di mesi nella Chiesa, di questo nuovo Papa, è importante. Neanche i miei amici che non credono a niente, sono molto presi questi miei amici, perché sentono che non è la vita per loro. E se te li parli di Dio, dico, ma io non credo. Ma però invece, guarda, sì, certo. Quindi il Vangelo è la buona notizia di questo momento che è Dio. E che però si chiama Gesù, Cristo, che credo sia un titolo divino, è toccato. E quindi noi lo conosceremo come Gesù, per esempio, come Gesù che nasce, come Gesù che cresce, come Gesù che ha fame, come Gesù che entra in tentazioni negative, come Gesù che ha paura, come Gesù che non ha voglia di morire, uno di noi. Il Dio che entra nella nostra vita. Perché è molto importante che il papà e la mamma, quando si fa, siano gli annunciatori del Vangelo, i catechisti. Perché in realtà di Dio si gioca a casa nostra, intorno alla nostra tavola, il nostro non volerci bene, il nostro far fatica a volerci bene, i nostri tradimenti, le nostre riconciliazioni, il lavoro di chi fa lavorare perché tutti possono mangiare intorno allo stesso tavolo, magari invitare anche un altro, non abbiamo la possibilità di invitare anche un altro a mangiare, perché c'è un po' di in più, di tutto, no? E come ci salutiamo, e come ci concediamo. È qui, Dio è qui, anche in questo momento, è così che il Signore è qui con noi, perché lui dirà che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lui è in mezzo a loro. E quindi il posto fondamentale di Matteo non è la parrocchia, è questa sua. La parrocchia cerca di spiegare in qualche modo questa cosa. Ma anche tu, con tutte le tue difficoltà, con tutte le perplessità, i tuoi interrogativi, le tue crisi, il fatto che con gli adolescenti lì ti puoi impazzire, eccetera, tutto questo è il gioco di Dio. Dio ha accettato la scommessa della condizione umana. Non che la tua famiglia deve essere degna di Dio, è che Dio si piega con affetto verso la tua famiglia così com'è. Così com'è. Questa è la buona notizia di Gesù, che è il Cristo e il Signore di Dio, se lui ce lo farà vedere. E quindi il senso di questo tentativo di una conversazione familiare è proprio questo. È proprio quello di una realtà che io piano piano ho scoperto, da poco tempo, su cui non è più mi sento tanto di dire qualche cosa. Però capisco che l'importante è qui. Tutti noi abbiamo fatto un cammino anche nella storia che potrebbe essere un po' faticante. Perché c'è le robe di una divisione che sono là, e io che sono qui. Mentre invece no, è qui. E quindi il riposare, il fare l'amore, il andare a lavorare,
per paura, il malarsi, il tristezza. È questa l'esperienza di Dio. Voi dovete mettere nelle ordine di idee che nei tempi che noi viviamo i vostri figli, altrimenti non avranno più una possibilità di un rapporto anche con cose su cui loro sono importanti adesso. Così per dire anche semplicemente, diciamo alle preghiere di sera, loro ti guardano stare a parli, ma cosa dici? Parli arabo? Cioè, che cosa vuol dire stanotte? Quindi il senso di questo piccolino che facciamo in un angolo è quello di restituire Dio a quello che lui ha voluto fare con Gesù, cioè venire dentro nell'umanità ed essere uno di noi. Quindi Dio è che raccoglie nei nostri sentimenti, nei nostri peccati, se ci sono, ovvero nella nostra vita quotidiana. E questa è la scommessa. Io la base l'ho conosciuta all'ospedale, in un momento difficile, no. Però è lì, è visto che è di trascorsia. Non ci va bene, non delle visioni, abbiamo avuto nessuna visione, ma la realtà che si vive è importante. È prezioso. Ecco, quindi la prima riga vorrebbe essere un po' la scommessa e la ragione. Mi racconto qualche cosa e qui questo sarebbe il punto delicato. Che cosa mi racconti? Mi racconto qualche cosa che mi è capitato. Questo è il punto delicato. Cioè io non ti voglio raccontare una dottrina, delle regole, ti voglio raccontare una storia. Anzi, ti voglio raccontare la mia storia. Quindi, bisogna avere il coraggio, la passione, di raccontare la propria storia. In quel filtro lì. Quindi io ti racconto quello che mi è capitato. Se uno di noi ha il coraggio di dire che ha la fede, bisogna anche arrivare a dire, con una certa forza, che la fede è completamente quello che mi è capitato. Con tutto il casino della mia vita, però, con tutto il vento, le violenze, gli errori, gli sbagli, in mezzo a tutte queste cose, mi è capitato una cosa, che in qualche modo, a quel punto, mi è arrivata qualche notizia buona, Vangelo, e quindi ho in qualche modo conosciuto questa cosa, per me è stato importante. In quel film degli schiavi, un certo punto uno all'altro fa vedere un libretto con delle figure, il capitolo di Gesù, i miracoli dei pani, eccetera, così. E poi dico, lui dice, e vedi che cosa gli imparti, cioè gli fa vedere la croce. Però vedi poi dopo che cosa è successo, che è risorto. Gli la fa vedere come una cosa che lui ha conosciuto, perché qualcuno gliel'ha fatto conoscere. Quindi è una sua esperienza. Io ti faccio conoscere una mia esperienza. Noi non possiamo far conoscere i nostri figli in modo profondo, se non anche noi abbiamo vissuto il nostro mondo, con tutti i nostri dubbi, e se siamo arrivati fino a quel punto lì, con tutti i nostri peccati.
con tutta la nostra umanità. Quindi, per questo, perché il satellite, che è una persona preziosissima, avere un rapporto travolgente come un padre e una mamma hanno con il loro figlio. È chiaro, è insuperabile. Quindi la potenza di questa cosa è inarrivabile. Per questo che, per esempio, in tutta la grande tradizione ebraica, di cui adesso vi devo dire qualcosa, tutto il sistema è stato sempre di padre in figlio, di madre in figlio, sempre così, di generazione in generazione. È stato lo stupore che mi ha riempito quando a scuola, a Roma, all'università, mi ha detto che la Bibbia, il librone della Bibbia, è una cosa relativamente recente rispetto alla fede del popolo ebraico. Perché la fede del popolo ebraico, prima di avere un libro, l'ha avuto sempre il fatto che la mamma ha raccontato quello che avevano ascoltato e loro l'hanno trasmesso. A un certo punto hanno paura di perdere il suo sentito di scriverlo. Ma prima del libro c'è il fatto vivo di comunicazione di una esperienza, di una cultura. Io adesso, io nella mia vecchiaia, no? Se voi mi chiedete a vostro figlio cosa oggi ho mangiato di pigiama, non voglio sapere. Inizia ricordi lontanissimi, no? Della mia troppo lunga vita, e di quelli ce li ho molto presenti. Molto presenti. Quando, per esempio, mi dice, ricordo che andavo a suonare il pianoforte a 5 anni, dovevo attraversare una collina, comunque non si questo in vita passavo, diceva che il patriarca era il Galmare, che dovrebbe dire che Patrizio e il Galmare erano dei sandali speciali durante la guerra, perché non c'erano più troppo le scarpe, quindi c'erano due cose di legno con sopra una fettuccia, e quindi siccome la famiglia era molto ricca, questa Patrese, che vuol dire Patrizio, che è il nome della mia mamma, erano gli Sgalmar, voleva dire che proprio oggi lui era venuto male. Andavo a vedere gli stanotti, sentivo questi frasi. Queste cose mi erano rimaste impresse. Ma se qui è rimasto impresso tante cose, no? Nella tua vita, che oggi ti ritornano come se fossero delle parabole, delle esperienze profonde, dei passi decisivi della tua vita, quella persona che ti ha perdonato, quella che ti ha sgridato, quella vicenda, quella situazione, quella paura, quella festa. Ecco, è una storia che tu trasmetti, è la tua storia, è la tua storia. Ovviamente ci sono anche i nostri errori, i cose che noi oggi il più cattivo della nostra decisione e questa è la cosa che ha fatto anche noi fino a questa sera non è potabile, capito? Ci siamo tutti sconfitti. È la cosa principale, per cui l'inizio, diciamo, se c'è un inizio, se un principio del Vangelo per il suo bambino o anche per te, va pensato così. Cioè, ma come è cominciata questa storia? Siccome che è mio figlio, io desidero che lui abbia il regalo che ho avuto io, vediamo che anche lui possa dire a me, mio padre, un salmo della Bibbia, salmo 77-78, che nella sua prima parte dice esattamente questa cosa. Quello che i nostri padri ci hanno detto, noi lo diremo ai nostri figli, e loro a loro volta lo diranno ai loro figli, perché le sappia la generazione futura. quindi la comunicazione di una storia. Ecco, questo mi pare il contenuto privilegiato. Dopo, tutta la parte che c'è sotto, che è stata subito dal versetto 2 fino in fondo, e comincia a essere un legame con il passato, dove noi andiamo. E la segnalazione che in mezzo a tutti i popoli della terra, ci piace o non ci piace, c'è un popolo che è diverso dagli altri, e sono gli ebrei. Perché noi cristiani dipendiamo da loro. E quindi, naturalmente, il modello del discorso è tutto diverso, e ti racconto qualche cosa di un piccolo popolo, dei pastori del deserto, che ha avuto una vicenda straordinaria. Noi siamo genitori nei loro confronti di tutto quello che poi è arrivato fino a noi questa sera a Bologna. Questa cosa qui è importante, ecco, soprattutto perché nel secolo scorso loro sono stati molto aggrediti, noi li abbiamo molto aggrediti. Tutti quelli che hanno aggredito gli ebrei erano divisi, quindi questo resta un problema molto delicato e molto grave nella coscienza della storia. Invece loro bisogna dire che con tutte le loro alternative saranno vignosi, però noi veniamo da loro. Questa memoria del passato è importante. È importante in concreto anche per noi, perché anche a noi la notizia è arrivata in modi molto singolari, e non sempre proprio tutto ortodosso e tutto regolare. Quindi il valore della storia, il grande valore della storia. Se non ci fosse stata mia nonna, io non sarei qui. Se non ci fosse stato quell'avvenimento, non ci sarebbe. La storia, la vicenda umana così com'è, con tutte le sue scritte, se si vuole, però è l'ambito in cui Dio si è comunicato. È importante perché le religioni tendono a dire che per conoscere Dio bisogna uscire dalla meta della tua storia, bisogna arrivarsi al terzo cielo. Invece la fede ebraica cristiana dice che non è così, che non sente che devi andare in alto lisciando questo schifo, ma è lui invece che ha deciso di venire questo schifo. Ha deciso di divenire uno di noi, farci vedere che questo schifo non è così schifo, e che invece è una meraviglia. Intanto che noi questa sera abbiamo portato il pane alla nostra tavola, è un po' da ripensare, perché è una cosa grossa. Allora, nel racconto del Vangelo, ecco, diciamo subito una particolarità di Marco, sotto qualche cosa che sono di Dio. In ogni modo Marco sarebbe il secondo Vangelo, e su questo bisogna dire un ragionamento. I Vangeli sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Marco è il Vangelo più corto, e si sembrerebbe essere forse il più antico. Quindi, cosa vuol dire il più antico? Il più antico che è stato scritto. A un certo punto si è deciso di scrivere queste cose. Sono quattro. E sono più diversi fra di loro. Ma allora, chi ha ragione? Matteo o Marco? Però sarebbe come dire, se hai ragione tu o ha ragione lei. Avete ragione tutte e due. Però, in questa età è diversa, le nostre vite sono diverse, le scuole che avete fatto sono diverse, le esperienze di vita che avete diverse, per cui questa buona notizia di Gesù maschi in un modo per te, in un modo per lei, in un modo per te, è vero? E quindi, diciamo così, ci sono anche quattro Vangeli, non è un dubbio sulla loro verità, è una conferma della nostra diversità, no? Perché ognuno ha la sua. Che non è io me ne frego della tua, no? Anzi, mi incuriosisce, mi interessa molto la tua, se vi dico meglio, eh? E quindi quei quattro Vangeli sono in qualche modo l'inizio di una roba che si dovrebbero scrivere talmente tanti libri che dice il Vangelo di Giovanni il mondo non basterebbe comprenderli, perché ogni persona è un Vangelo. E come ti capita? E quindi è la bellezza di questa persona e della notizia che lui è venuto a dare, che però prende delle forme e dei modi diversi di definire, di 100 anni fa era un po' diverso, in Cina necessariamente un po' diverso, è vero? E come tra noi che siamo in questa stanza, che in una cella di carcere dove in questo momento urla la TV, è chiaro che sono esperienze diverse. Però tutte molto importanti, tutte molto delicate. Inutile che tu mi venga a dire che qui è giusto e altro che è sbagliato, perché non è così. E che da ogni parte c'è una storia, con le sue luci e le sue ombre. E quindi il suo bambino ha avuto la fortuna, la mia grazia, di darti quello che gli muovi, di contargli il tuo Vangelo. Però tutto viene riscattato dal fatto che ognuno nel suo modo lui gli racconta la stessa buona notizia, capisci? Io ti racconto del sorriso, tu mi hai detto, ma io ci diciamo la stessa cosa. E quindi è la bellezza di questo principio unitario che però è un principio di libertà, che tu me lo trasformi in legge, mi freghi. Mi freghi. Non ci possiamo tornare a una legge. Dice adesso lui, siccome è entrato in tutte le situazioni, lui è continuamente come un nuovo Vangelo, eh? È l'avventura del Vangelo nella tua vita, è l'avventura del Vangelo nel 2014 a Bologna, alla dotta anche in me. Quindi tutto è diventato in qualche modo molto da rispettare. La violenza della legge umana, l'ipotesi di prigione, stasera dovuto fare una riunione difficilissima di avvocati, ragazzi messi male. Però in realtà bisogna rendersi conto che invece è una cosa delicata, eh? È molto delicata. Il suo bene, il suo male, il suo cammino. È un po' un rischio, no, di noi genitori, di far troppo la voce, di capitare perché è stato sbagliato. Possiamo usarlo come linguaggio di oggi, ma tanto di noi è meglio che siamo un po' tremanti, perché non abbiamo noi in mano la vita e la sorte dei nostri figli. Noi possiamo praticamente dargli il segno di una notizia buona che ci piace. Ma non possiamo mettere delle barriere in cui ogni come sapete, sono sempre stati della vita in una cultura fragile come la nostra, come si fa? Allora come si fa? L'unica cosa è che tu cerchi continuamente di dare una buona notizia. No? Questo è appunto in qualche modo la caratteristica della storia di questo piccolo popolo di pastori. Loro per un secolo di secoli hanno vissuto in un certo modo diverso da tutti gli altri, facevano insistere a morire, no? Soprattutto quando le scritture erano consolidate, loro erano insopportabili, perché a Roma, ai tempi massimi dell'impero, quando è nato anche Gesù, come qualcuno dice la burocrazia romana anche oggi, lavoravano pochissimo, perché c'erano sempre le feste dell'imperatore, il ricordo del trionfo, il ricordo della battaglia, così, e quindi tutto era sempre festa. Però quello che era a Roma insopportabile, in tutti gli schifosi ebreuzzi, il venerdì sera smettevano di fare ogni cosa, si mettevano lì, non facevano più niente, perché era sabato, Shabbat, perché non avevano più riposo, che festa è? Quindi molti sono morti a motivo del sabato, per essere fedeli al sabato, perché gli altri dicono, cos'è sta roba? È la stranezza di una storia speciale, e loro sono un popolo speciale. Sono anche ghignosi, antipatici, sono tutti quelli che si dire. Però sono anche un fenomeno storico molto interessante, perché gli unni non ci sono più. Io probabilmente sono anche un unno, perché sono andato in Lombardia, poi vengo giù da lì, i visigoti non ci sono più, è vero? E gli greci ci sono, ma che si sono sempre dispersi in tutto il mondo. Quindi non hanno identificato adesso, da un po' di decenni hanno voluto avere lo Stato di Israele, no? Niente, non una terra, non una lingua, non. A Bologna fanno fatica a fare le celebrazioni in sinagoga allo sabato, perché per fare la celebrazione del sabato ci vogliono 7 persone che sappiano leggere bene l'ebraico, in maniera che uno legge e gli altri 6 lo sorvegliano, e se sbaglia una cifra lo fermano, e lui, se non ci sono 7 tutti gli che sanno l'ebraico, non si può fare l'entusiasmo, questo è il problema. Trovare 7 tutte le settimane non è semplice, Dio. Molti scontati del passato, adesso non vanno esiste noi. Quindi è una cosa assurda che però nella storia è continuata. La più grande comunità ebraica oggi non è nello Stato di Israele, la più grande comunità ebraica è in Giordania. Loro sono la più numerosa assemblea ebraica del mondo, di una città che è tutta alta. Sono molto potenti, quindi nessun presidente degli Stati Uniti lo diventa se la comunità ebraica non è grossa, quindi tutti i giornali. Quindi, nello stesso tempo li ha messi nei codici amatori, però stranamente insomma c'è questa identità. E questo ci ricorda cosa vuol dire. Vuol dire che c'è il problema di questo libro. Perché noi abbiamo detto la parola Vangelo, però che cos'è il Vangelo? È quel librino con dentro proprio Vangeli, però lì è più complicato, no? E soprattutto prima c'è tutto quello dei bracci, che è il libro santo degli ebrei, che noi chiamiamo la Bibbia, la Bibbia. La Bibbia è un nome plurale, che vuol dire nella lingua greca, di cui ha messo insieme la mente, che vuol dire i libri. Ci sono tanti libri, da quello che racconta la creazione del mondo, da quello che racconta la fine del mondo, tutta questa roba è il libro. In questi libri, tutto il primo punto è quello degli ebrei. Quindi noi abbiamo in comune con loro tutte queste cose. Diciamo subito la cosa che vi faccio meglio tenere presente. Gesù è un ebreo. Gesù è un ebreo. E quindi lui è nato dentro tutte queste generazioni. Quindi lui è importante. se non lo si considera nella sua storia, non lo si prende giusto. Allora, in questo primo parte, i primi 8 versetti di tutto il Vangelo di Marco, compare questo Giovanni, che è un ebreo ebreo, che è parente di quello che nascerà subito dopo di lui, che è Gesù, e che lui rappresenta tutto quello che sta dietro, che è preparato. Questo può essere molto importante appunto per sottolineare che la fede è semplicemente la nostra storia. Sai, mia donna, questa è una roba che adesso noi non vivremo neanche, però è stata la stradina attraverso la quale siamo arrivati fin qui. Questo suggerisce una memoria che è molto importante, perché per ognuno di noi sono stati decisivi alcune persone, alcuni avvenimenti, sapete, i passaggi fondamentali della nostra vicenda. Ecco, è questo. Anche Gesù, quindi, non arriva come un astronauta da Marte che non ha niente in comune, no, è stato vaccinato, prodotto dentro una storia. Dunque la storia è molto importante. Molto, molto. Quindi raccontare le storie e raccontare la storia è importantissimo. L'altro ieri il mio fisioterapista mi torturava una gamba, mi diceva sì, va bene, ma però lui è una persona notevolissima dal punto di vista anche della fede, però dire, io come faccio a annunciare il Vangelo? Io con la gamba tirata dicevo, ma parla di te. Non da contare il Vangelo, se pensi al Vangelo e ti giovi del Vangelo. Parlagli di te. Dice, sì, va bene, ma io così ti ho raccontato. Invece di aver appena raccontato che era andato a trovare un signore, che gli aveva detto, mi raccomando, mia moglie adesso all'ospedale, però mi dice molto che, desidera molto che lei venga a trovarla. Allora io ho detto, come te ne devo trovare? Nel senso che la storia è dentro di te, parli di te. Parli di te, dei pensieri, dei tuoi sentimenti, della tua storia. Cominci da lì. Cominci da lì. Fai modo che il Vangelo venga fuori come, hai capito la roba lì, vero? Sì, ho capito anche me. Quindi comincia con la tua storia, comincia con quella. Storia recente, quelli del passato, arrivi in tua vecchia zia, che però. Allora lui mi diceva, vabbè, adesso finiamo con la sua. È un po' matto, così, no? È la nostra storia. Invece di raccontargli delle teorie, o delle leggi, o delle regole, raccontiamogli la nostra storia. Quindi, tutta la seconda parte, il Vangelo scrive questo soggetto, che si chiamava Giovanni, era un ebreo, e la gente andava da lui nel deserto e lui, anche per dire, sta arrivando una cosa grossa, bisogna che ci prepariamo, bisogna che ci prepariamo. Il deserto era per loro una figura molto importante, perché nel deserto ci fanno sempre più camminata di 40 anni, quando Dio li aveva tirati fuori dalla prigionia dell'Egitto, e loro hanno fatto questa traversata che si fa in 7 giorni, non sono più di 40 anni, per arrivare fin lì. Dice anche il fatto che nel deserto non si mangia, e lui gli regalava la manna, non sulla biere, lui faceva sbrigare l'acqua dalla roccia, eccetera, eccetera. Quindi il deserto era stato il luogo dove la loro povertà si era incontrata con la bontà di Dio. Il deserto è una figura molto importante nella nostra fede, no? Perché è quello che dice il termine più forte, la salvezza. Dio è mutante, però è arrivato. No. Dio è impaurito, ma è successo questo. Non pensavo a niente di interessante, però ho incontrato queste persone. Il deserto è in qualche modo quindi la visita di Dio nella mia povertà. E se non ci fosse stata quella persona lì o quella roba lì, ero proprio fisso. E invece, per contare incontri nel deserto della mia vita, paure che sono state coperte, tristezze consolate, cose immeritate. È capitata una gran fortuna. Questa esperienza, diciamo, che noi abbiamo fatto in una realtà familiare, lo stesso amore dei suoi genitori. Mi è capitata una cosa meravigliosa, perché Dio mi ha regalato la donna della mia vita, mi ha regalato lo sposo della mia vita. E non so perché è capitato, non è che io ho fatto un progetto, non l'ho meritato, è capitato. È il più gran regalo. I grandi regali della vita, no? E di regalo in regalo, questo piccolo popolo è stato praticato fino a questo regalone assurdo. Viene Dio, magari, viene Dio. Invece questo ometto arriva. E quindi Giovanni rappresenta tutta la chiesa della storia e attenzione che arriva, attenti che arriva. E lui che faceva questa parte, no? Dice qui al 17:7, viene dopo di me colui che è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali, io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. È un bellissimo modo, no? Della paternità e della maternità. Che è quello di parlare, di presentare uno che lui sì, che non io. Quindi noi che siamo così importanti, per i nostri figli noi siamo molto importanti, ci piace o non ci piace, noi siamo molto importanti. Se io una sera arrivo a cena e non ho voglia di parlare, capisco però. Questo crea un condizionamento, noi siamo tutti adulti, però c'è silenzio. No. E se tu non parli, e se tu non sorridi, e se loro hanno l'impressione che tu questa sera non sei contento, è vero. E questa responsabilità, no, che abbiamo nei confronti dei nostri figli. E d'altra parte è chiaro che quello che loro sospettano non è qualcosa che noi siamo, è qualcosa di molto più grande, insomma, che noi siamo lì, ma cosa possiamo fare? Però hanno una certa intenzione di come lo saluti, di come si conduce, di come hai preparato il soffritto, di come sorridi perché una persona arriva, di come la abbracci. È importante. Mi fa capire una roba molto più grossa di dire magari, però tu sei il segno di questo, tu sei la speranza di questo. Di maternità, di paternità, cioè, è un'importanza enorme che va molto in di là di noi, perché apre al mistero della vita. Quindi tutta questa lunga storia che ha preparato la venuta di Gesù, noi la riviviamo, no? In questo promuovere sempre un incontro, non sono niente, il bel segno di questo. Soprattutto, secondo me, il problema affettivo oggi. Quindi c'è certo, la liturgia della festività, no? Di come ci si saluta, di come ci si congeda, di come affacciato. Noi in genere cosa ci succede? Che siamo troppo stanchi, troppo di fretta, e poi magari addirittura non si deve dire, ma così pronta, tanto c'è la sostanza, no? Non c'è la sostanza senza i segni. E sono stati completamente sostenuti dai segni. Però ho visto che il prossimo testo di marzo è il figlio di Cristo. Un po' schiacciato delle domeniche dell'anno per cercare di proporre la nostra funzione dei testi che eventualmente si ritrovassero anche alle domeniche qualche volta al mattino. Forse potremmo vederci un'altra volta anche prima di Natale. Dico, c'è un giorno più meglio per voi o un giorno pessimo per evitare? Ecco lì, ne abbiamo 12. Io avrei un lunedì 15, se può andare bene. Thank you.